E mentre tutte le squadre preparano la nuova stagione, anche il Milan è impegnato nella fase di preparazione estiva del campionato e Pioli si ritrova di fatto la stessa rosa dell'anno scorso, fatta eccezione per Adli e pochi altri, in un Milan campione d'Italia che probabilmente confermerà appunto la stessa rosa dell'anno scorso, e questo sarà già un punto positivo. Ma ci sono varie trattative di mercato ancora sul tavolo e vari nomi che potranno rinforzare il diavolo nel corso delle prossime settimane, ma le incognite sono ancora tante. Il calciomercato del Milan, che è partito in ritardo per la questione dei rinnovi di Massara e di Maldini, una proprietà che cambierà volto, cambierà faccia con il closing di settembre. Oggi però cerchiamo di costruire il Milan della prossima stagione con due milanisti. C'è un esordio assoluto all'angolo del calciofilo, perché debutta il milanista Leonardo Zanchetton, meglio conosciuto come Zanche. Ciao Zanche.
Ciao a tutti ragazzi, forza Milan sempre.
Forza Milan sempre, dice forza Milan sempre anche l'altro milanista di oggi, lui lo conoscete benissimo, famoso anche per i podcast sulla Premier League e per essere il portiere più forte della provincia di Treviso, Andrea Sartori.
C'è un'ultima cosa da ridire, però grazie Pietro, ciao a tutti.
Eccoli qua. Allora ragazzi, cosa tiene banco in questi giorni nel calciomercato del Milan? Principalmente la questione De Ketelaer. Cosa viene riportato, cosa è stato riportato soprattutto nella giornata di ieri in questa trattativa tra il Milan e il club Bruges? Ha detto che verosimilmente i rossoneri hanno incassato il sì del trequartista belga classe 2001. Sostanzialmente sembra che ci sia ancora una distanza tra i due club, una delle più classiche fumate grigie, con il Milan che offrirebbe, stando a quanto riportato da varie fonti, 30 milioni più 2 di bonus, e il Bruges che è fermo alla valutazione fatta del calciatore di 35 milioni. Non appare comunque una sostanza incolmabile, a dir la verità, ma le incognite finanziarie soprattutto del Milan mi portano a pensare che effettivamente la trattativa non sia così avviata come sembrava, come vorrebbe soprattutto la dirigenza capitanata da Paolo Maldini. E io inizio con Zanche, chiedendogli secondo lui cosa blocca innanzitutto questa trattativa e se il Milan effettivamente, guardando quello che si scrive, guardando quello che si dice, ha margine di concludere questa trattativa nel giro delle prossime settimane, o meglio nel giro dei prossimi giorni.
Allora, secondo me la trattativa è bloccata per un semplice motivo, cioè il fatto che Maldini e Massara hanno un budget ridicolo, perché la nuova dirigenza ha dato probabilmente un budget ridicolo sui 45-50 milioni, ed è molto difficile portare a termine un affare per un giocatore come De Ketelaer, comunque un 2001 molto forte, comunque con esperienza europea, sebbene col club Bruges, e un ragazzo 2001, è molto difficile portare a termine una trattativa utilizzando magari i pochi soldi che sono stati dati dalla dirigenza, diciamo. Quindi io la penso così, cioè è difficile trovare una formula, infatti le distanze sono minime, però comunque non possono, il club Bruges non può svendere un giocatore come De Ketelaer, quindi non so cosa ne pensi tu, Andrea.
No, io sono d'accordo con te, d'altronde assieme a Nolang De Ketelaer compone il patrimonio intero del club Bruges, perché poi altri giocatori con il dovuto rispetto, a parte forse Vanaken, non mi sembrano giocatori da Milano, comunque da grandi profili europei, per cui sanno che De Ketelaer rappresenta appunto la possibilità di incassare più soldi possibili, e giustamente anche visto il valore del giocatore chiedono quanto vogliono loro. E sì, sono d'accordo anche sul discorso del budget, secondo me c'è stata un po' di sopravvalutazione, almeno da quel che si diceva nei confronti della nuova proprietà, perché si diceva che fosse una proprietà molto molto ricca. In realtà anche fin da subito comunque sono stati molto chiari, il budget si è subito detto che non era faraonico come facevano trapelare all'inizio le prime fonti.
Io effettivamente sono d'accordo con voi, nel senso che c'è stato un po' di difficoltà a comprendere i nuovi proprietari del Milan, le nuove intenzioni, il nuovo progetto comunque della nuova dirigenza capitanata da Gerry Cardinale. Io scenderei innanzitutto sul piano tecnico, perché la mia impressione, o meglio la mia idea su Charles De Ketelaer, è il fatto che il Milan debba comunque fare un grosso sforzo per questo tipo di giocatore, perché è un giocatore che va incontro a tutti i dettami degli ultimi anni del Milan. Non è un caso, secondo me, che non sia stato fatto un passo in direzione Paolo Dybala per la tre quarti, nonostante magari le condizioni vantaggiose, ma è anche vero che il valore di De Ketelaere potenzialmente può essere molto utile in ottica crescita del club, in ottica crescita del patrimonio e in ottica crescita tecnica anche della squadra, perché ricordiamo, il Milan non ha avuto un punto di riferimento nella tre quarti, non ha avuto un numero 10 di spessore assoluto dalla partenza di Çalhanoğlu. Detto che Çalhanoğlu probabilmente è migliorato con l'Inter e è riuscito a spiccare il volo forse più in maglia nerazzurra che con il Milan, perché io credo che De Ketelaere sia un giocatore su cui fare affidamento. Allora, oltre ai numeri molto incoraggianti del giocatore, perché è un giocatore che va costantemente, da quando gioca in prima squadra, in doppia cifra sia di gol e assist, è un giocatore che ha bruciato le tappe anche a livello di settore giovanile, giocando ad alto livello in Youth League e per esempio al torneo di Viareggio. Io mi ricordo molti commenti positivi su De Ketelaere quando venne a giocare il torneo di Viareggio con il club Bruges, se non sbaglio nel 2017, se non 2018. Ma la caratteristica principale, e qua voglio la vostra opinione sul giocatore, la caratteristica principale che rende De Ketelaere un giocatore valido è il passo. Cioè è un giocatore che non è detonante nell'accelerazione, nel voler spaccare il campo, non è un nuovo De Bruyne come è stato, diciamo, dipinto un po' da tutti. È un giocatore dal passo un po' più ritmato, che però nel calcio italiano può diventare davvero davvero tanto intrigante, soprattutto guardando i tipi di giocatori che hanno fatto bene in quella posizione proprio nel calcio italiano, i vari Çalhanoğlu, i vari Eriksen. Un giocatore di questo tipo nella rosa di Pioli, in cui, come si dice spesso, c'è molta flessibilità tattica, può davvero incidere non solo a lungo termine, secondo me, ma anche a breve termine. Non so cosa ne pensiate voi.
Pietro, sai secondo me qual è la caratteristica importante di De Ketelaere, che è molto particolare per un giocatore del suo ruolo, del ruolo di trequartista? Sì. Secondo me è la fisicità, sì. Perché veramente fisicamente è proprio avanti, è un giocatore alto comunque, 1,92, non è goffo.
Cioè, no,
è
atipico, molto atipico.
È molto atipico come giocatore, potremmo dire come, diciamo, gli unicorni nel basket, perché io gioco a basket, io provengo dal basket, è un po' quel tipo di giocatore lì, quindi potrebbe anche adattarsi bene al campionato italiano e alla sua fisicità, e sicuramente sarebbe un upgrade rispetto a Brahim Diaz, che fisicamente sappiamo com'è.
Sì.
E potrebbe tornare forse utile anche nella fase difensiva, cosa che Brahim Diaz è totalmente...
Anche per le palle inattive,
bravo,
secondo me.
Bravo, anche quello.
Anche per le palle inattive, perché spesso, per esempio, Cristiano Ronaldo è uno che si sacrifica mettendosi sul primo palo, nelle palle inattive, addirittura a zona. E poi, ragazzi, giocatori di questo tipo di fisicità, come dici te, hanno avuto grande successo nel campionato italiano. Mi vengono in mente tutti i giocatori dell'Atalanta. L'Atalanta ha avuto diversi trequartisti con caratteristiche universali, ma soprattutto forti fisicamente. Pasalic, Malinowski, anche Kop Mainz quando ha fatto l'incursore. Effettivamente un giocatore così potrà tornare più che utile, secondo me, nel bagaglio tecnico di Pioli e nell'inventario di soluzioni del Milan. Milan che però, ragazzi, forse avrebbe bisogno di qualcos'altro negli altri ruoli. Oppure voi spendereste, non so, magari chiedo a te, Andrea, spenderesti quasi tutto il budget per De Ketelaere, sacrificando magari magari, ecco, per intenderci, l'ala destra?
È una domanda complicata, perché non possiamo ad oggi sapere quanto De Ketelaere possa essere incisivo, esatto, al Milan, perché comunque ricordiamo sempre, l'ho ricordato anche prima Zanke, è un 2001, per cui non è quel trequartista senior, quel trequartista di spessore che citavi te, almeno dal punto di vista anagrafico. E sacrificare tutto il budget per poi giocare con un'ala destra che non porta tanti gol, non so, è vero che abbiamo vinto lo scudetto così lo stesso, però sarebbe un po'... Da un lato comunque non perdere un equilibrio, perché comunque non vai a snaturare troppo il tipo di gioco, però dall'altro ti privi comunque di un fattore offensivo da una parte del campo, perché se da un lato hai un Leao straripante, dall'altra parte del campo hai un'ala destra, diciamo, troppo di copertura, troppo poco fantasiosa, sei un po', secondo me, sbilanciato.
Io ti dico la verità, tenderei a non sottovalutare, a prescindere, un Brahim Diaz spostato sulla destra, magari fuori dal traffico.
Stavo arrivando lì, cioè io ho sempre visto Brahim Diaz più forte più da defilato che da accentrato, non troppo defilato, ma più intermedio, hai capito? Quello che fa, per esempio, un probabile obiettivo del Milan nella sua squadra, cioè Ziyech, sì, al Chelsea, esatto. Che parte largo ma non troppo largo, che gioca in, appunto, in un intermedio, sì, e che può venire dentro al campo, però non parte già centrale,
no, certo.
Perché partendo centrale, soprattutto in un campionato, nel campionato italiano, che è un campionato molto tattico e nel quale nella zona di tre quarti comunque si condensano tanti uomini, un giocatore come Ibrahimovic secondo me fa un po' di fatica. E sì. Invece sì, spostato lateralmente secondo me potrebbe incidere di più.
Zanke,
io comunque Brahim lo vedo più come una soluzione a partita in corso. Un esempio, mi ricordo bene, quest'anno ha giocato quasi sempre male tranne la prima parte di stagione, però ricordo bene nel ritorno con l'Inter, sì, che è entrato Brahim Diaz, ha totalmente cambiato la partita, ragazzi.
Sì, sì.
Cioè, secondo me il suo ruolo, lui deve entrare al 70esimo, dribblare quando i giocatori sono stanchi, arriva lui con la sua rapidità nello stretto. Però non possiamo affidarci un altro anno a Brahim Diaz, abbiamo visto che
sì, 50 partite con Brahim Diaz sull'ala destra forse non è la soluzione più conveniente effettivamente. Ma
anche darebbe comunque l'aiuto difensivo che dà ad esempio Salemakers.
Esattamente, esattamente. Forse ecco, Brahim Diaz è ipotizzabile come estremo, cioè come ala destra, come si dice in Spagna, di un 4-3-3. Cioè con un 4-3-3, sì, e un giocatore di gamba a centrocampo, allora si può sopperire facilmente a coprire quella parte di campo.
Da
quarto magari. Infatti,
Pietro, scusa se ti interrompo.
Sì, sì, vai.
Prima parlavamo del trequartista. Secondo me al Milan è sempre servito, e anche allo scacchiere di Pioli, è sempre servito più che un trequartista, io lo chiamo un centrocampista offensivo, cioè uno che si potesse fingersi 10 e all'occorrenza fingersi 8, sì, nel senso che potesse fare da collante tra la mezzala e il trequarti. E in questo senso un nome che mi viene in mente, oltre a De Ketelaer, che secondo me non può fare, sarebbe quello di Vlahovic,
sì,
cioè una possibile mezzala adatta da trequartista, tant'è che
a me viene anche il nome in Çalhanoğlu, così per dire.
esatto, cioè per è questo secondo uno. Me il motivo che poi ha spinto il Milan a non offrire un granché o a non fare addirittura tentativi per Dybala,
sì,
perché poi se ci pensiamo bene l'anno scorso in quella posizione nella volata finale ha giocato Krunic,
sì,
che sì, ha giocato il derby da titolare in quella posizione, Bennacer ha giocato col Napoli in quella posizione,
sì,
Adli è stato preso per giocare in quella posizione, e tutti questi profili, De Ketelaer è un obiettivo di mercato, tutti questi profili sono profili completamente diversi da Brahim Diaz o da Dybala,
sì, sì,
per cui secondo me nello scacchiere tattico di Pioli c'entra meglio un centrocampista offensivo con,
sì,
questi,
sì,
profili.
Esattamente quello che diceva Zanke prima.
E poi tra l'altro potrebbe dare più equilibrio qualora un Brahim Diaz di turno potrebbe giocare alla destra.
Sì, sì, ma infatti quello che poteva, che ha detto Zanke prima, cioè un giocatore più utile nella fase di interdizione e nell'aiuto, per carità, indispensabile, ma comunque limitato alla squadra nella fase appunto difensiva senza palla. Cioè certamente non si chiederà mai a De Ketelaer di fare quello che ha fatto che sì nel ruolo dei tre quarti, però è inevitabile che l'attitudine magari anche del giocatore penderà dalla parte di aiutare la squadra nel pressing e una volta persa palla in maniera decisamente più utile di quello che ha fatto Brahim Diaz. Ma Zanke, dopo aver visto l'impatto di Tomori nel calcio italiano, quanto ti intriga Jafet Tanganga?
Allora, è un'incognita, perché comunque è un giocatore che viene da un infortunio di 5 mesi,
certo,
quindi diciamo che con lo storico del Milan, con Milan Lab, non è che sia il top, ecco. E dipende, ragazzi, perché ha la fisicità, il potenziale di essere l'anti-Lukaku, perché noi giocavamo contro Lukaku, con,
sì,
Romagnoli,
sì,
e ci ricordiamo bene i risultati, ho tanta paura di Lukaku, come tutti i milanisti,
mm-hmm,
e bisognerebbe trovare un giocatore da affiancare a Tomori, secondo me Tanganga, preso magari a un prezzo come 15 milioni di euro, può essere una giusta soluzione. Però il Milan qua deve fare una scelta, cioè panchinare Calabria, secondo me.
Dici.
Perché Kalulu, abbiamo visto quest'anno la crescita di Kalulu, verrà spostato probabilmente terzino destro se arriva Tanganga.
Questo è interessante, effettivamente. Tra l'altro anche Tanganga è un terzino un po' reinventato da centrale, cioè generalmente a quello storico lì, cioè ha giocato anche da quarto sia a destra che a sinistra, quindi sarebbe una difesa molto molto liquida per certi versi, però a uomo decisamente intrigante, questo sì, è vero. So, Sarto, se vuoi aggiungere qualcosa sul buon Tanganga, detto che tra l'altro tu sei un grande amante del Tottenham Hotspur, quindi sicuramente ne sai più di noi messi insieme.
Assieme allo United, sì, alla squadra, e il Leicester per Milano, sì, la
squadra. Vabbè, adesso basta. Quante ne hai, basta.
Ognuno ha le sue preferenze. Esatto. Comunque, sì. No, io me lo ricordo che aveva esordito, se non sbaglio, con Mourinho. Sì. Che sì, nella sua carriera non ha lanciato grandissimi talenti.
Contro Salah, se non sbaglio, addirittura. Da terzino sinistro in Carabao Cup contro Salah, non vorrei sbagliarmi, però sicuramente in Coppa contro Liverpool. Mi sembra la terzino sinistro.
Comunque mi ha sempre stupito, oltre che per la fisicità, per la duttilità. E sarebbe una buona soluzione secondo me proprio per questo, cioè uno che ha fatto comunque un bagaglio di esperienza in tutti i settori della difesa non potrà mai essere un malus. Anche è vero che nella rosa del Milan mancherebbe, diciamo, un difensore un po' più puro, un po' più vecchio stampo, se manca Kier. Cioè comunque progettare una stagione con Tomori, Tanganga, Kalulu, ossia con una difesa, come dici te, molto liquida, sì, o molto, diciamo, di marcatura, di aggressività, di difensori che comunque amano il rischio, cioè amano avere spazio alle spalle, e avere solo Kier come difensore puro, secondo me magari in alcune partite sarebbe più utile avere uno alla Kier. Bisognerà vedere su che profilo vorrà insistere il Milan. Sì. Io l'unica cosa che mi preme è che, e l'ho già detto quando ho parlato di Botman, che non vadano a prendere un mancino però più di copertura, cioè nel centro-sinistra del Milan voglio un giocatore alla Tanganga.
Quindi non Acerbi, diciamo, escludiamo.
Non Acerbi assolutamente, perché se devi fare il centro-sinistra del Milan deve essere un giocatore come Tomori, come Tanganga, come Kalulu, perché è il lato dove gioca Teo, e se tu hai un difensore del genere dove gioca Teo può stare molto più alto, e sappiamo che ti dà bonus, sì, più se sta il più alto possibile. Per cui sì, se prendono un giocatore più simile alla Kier, mi aspetto e spero che questo giocatore giochi sul centro-destra, e quindi probabilmente sia un destro naturale. E in realtà, Pietro, io prima ti stavo dicendo che ho pensato ad una chicca.
Sì, vai.
Un giocatore, in realtà, pensandoci bene, non so quanto low cost, però sicuramente un prezzo credo minore di 15 milioni. E questo giocatore sarebbe Igor, della Fiorentina.
Attenzione,
perché comunque
attenzione,
è esploso attenzione in questa stagione. È un mancino, e difensore centrale mancini con l'uscita di Romagnoli in Milan non ne ha in rosa, però ricalca un po' le caratteristiche di Tomori, di Tanganga, di Kalulu, perché comunque nasce terzino, comunque un giocatore di...
Che, ma è molto completo, poi molto completo,
è molto forte, sì. E mi ha stupito questa stagione, perché comunque non aveva mai giocato a 4 sostanzialmente,
è vero.
Per cui low cost lo prenderei, poi non c'è nessuna trattativa, una soluzione un po' utopica.
Sì, ma ci sta effettivamente. Quindi io per l'ultima spazio sezione del podcast di oggi, di riassunto del Milan, detto che insomma secondo me le cose si evolveranno in maniera abbastanza veloce, vi chiederei di buttare qualche nome che vi intrigherebbe tanto, qualche pupillo e magari qualche giocatore che effettivamente il Milan potrebbe trattare, sempre nell'ottica di quello che sentiamo, di quello che vediamo, e detto che non potremo sapere tutto mai profondamente in tutti i ruoli, quindi a partire dalla difesa per arrivare magari a un altro numero 9, quello che volete.
Allora inizio io?
Certo.
Allora, dando probabilmente Renato Sanchez per fatta, non credo che andrà al Paris Saint-Germain.
Attenzione.
Non penso ormai.
Attenzione, questa è la
seconda. I sogni sono due, ragazzi, sull'ala destra, perché secondo me è il ruolo più carente del Milan al momento, perché proprio mancano i gol nell'ala destra, e comunque in generale al Milan non dico che manchino i gol, però devono essere distribuiti meglio tra gli attaccanti.
Manca forse produzione, dici, da quel lato.
Bravo,
più che gol.
Bravo. Sì. Secondo me il giocatore perfetto, che però non verrà mai, secondo me mai, è Marco Asensio, ragazzi.
Marco Asensio
in semirottura con il Real, perché comunque non ha più la titolarità, dato che giocano Vinicius a sinistra e Rodrigo a destra. Potrebbe essere un giocatore maturo, giocatore maturo che serve al Milan, una squadra di giovani con grande esperienza europea. Ricordiamo il gol in finale con la Juventus, Pietro.
Eh sì, assolutamente.
Cardiff 2017.
Non l'ho mai visto quel gol là. Non l'ho mai visto.
Ecco, un giocatore che potrebbe portare tanti.
E poi un mancino, che effettivamente
bravo,
darebbe
mancino
l'altra soluzione. Detto che De Ketelaere, sì, è mancino, però generalmente sa usare tutti e due i piedi. Ecco, questa è una cosa, un'altra buona qualità.
Nel senso, forse mancherebbe un po' la soluzione del cross.
Ecco, quello sì. Però io devo dire che Giroud è molto forte a fare il movimento sul secondo palo alle spalle del difensore. E con un crossatore che rientra verso il centrocampo, come Asensio, sarebbe comunque una soluzione. Beh, ma Asensio è un super giocatore. Cioè, un giocatore che, oltre al fatto che ha superato momenti difficili della sua carriera tra infortuni, sì, incertezze varie proprio. Ragazzi, comunque, Asensio con Bale, con Hazard, con tanti giocatori che sono arrivati in attacco al Madrid, con lo stesso Rodrigo che si è imposto, ma si è imposto più dalla panchina. Asensio è un titolare del Real Madrid, è un titolare del Real Madrid, lo è stato per una lunga parte della stagione, lo è stato anche proprio in partite importanti. E quindi sì, beh, ha senso, un giocatore che immagino che infiammerebbe la fantasia anche di Andrea, che però so essere un po' scettico magari su questo profilo.
non so, cioè lui ha qualità clamorose, però sta subendo un periodo di flessione, non dico al pari del suo quasi gemello Isco, perché Isco è veramente il fantasma del grande campione che abbiamo visto.
Sì, un altro potrebbe venire, un'altra vecchia gloria da buttare lì al Milan.
Un giocatore un po' in flessione, non lo so. Guarda, se io ti dovessi dire un'ala destra, però ti dico un destro, giusto per variare un po', uno che è una trattativa utopica, più che altro perché la squadra si sta sgonfiando molto, però uno che mi piacerebbe avere, che cioè scompaginerebbe completamente lo spartito rispetto a quello che siamo abituati, è il Chucky Lozano del Napoli.
Attenzione.
Sarebbe molto, però sarebbe un'ala destra completamente diversa, molto più larga, molto più tagliente.
Ma questo
è... Invece per il centrocampo io non do Renato Sanchez per fatto, però vi dico una soluzione low cost e una...
Dici il paracadute di Renato Sanchez. Qual è il paracadute di Renato Sanchez?
Il paracadute low cost per me è Tamés del Verona. Perché comunque
tu ti lasci andare a grandi fantasie, comunque, da tifoso. Ti lasci andare a grandi fantasie. No, però è un giocatore valido, assolutamente, questo sì.
Ricalco un po' quello che faceva che sì, perché comunque si fa sentire in entrambe le aree. È abituato a giocare una mediana a due, un gioco aggressivo come quello del Verona.
Poi se prende 79 con le trecine è uguale, praticamente, quindi sì, effettivamente.
Esatto.
Effettivamente.
E invece come giocatore un po' più pronto, che potrebbe all'occorrenza fare anche il centrocampista offensivo, e Ndombele. Che è uscito dal Tottenham.
Sì, assolutamente. Ndombele è un buon giocatore. Io, ragazzi, comunque credo ancora che Adli sia un giocatore da scoprire, sia a livello tattico che a livello tecnico, ma giocatore valido. Cioè, Adli ha un buon potenziale, ha davvero un buon potenziale, secondo me, per quello che ha fatto vedere, secondo me, in Francia. Certo, col Bordeaux, che non ha avuto di certo gli animi migliori della propria storia, però è giocatore intrigante, soprattutto è quel tipo di giocatore che Pioli ha sempre messo nel suo scacchiere, trovandogli una collocazione valida. C'è riuscito con Leao, c'è riuscito magari anche con Kalulu, quindi attenzione, perché è un altro giocatore che viene al campionato francese, è un altro 2000, è un altro giocatore, secondo me, abituato a toccare bene la palla proprio, e risulterà, secondo me, utile in davvero tante parti del campo, quindi non so, io un euro su Adli ce lo butterei, detto che insomma.
Ah, vorrei farvi anche una domanda, ragazzi.
Vai.
Ma questo Renato Sanchez, voi cosa ne pensate? Perché va avanti da mesi col Milan, anche a gennaio, posto che secondo me che sì, è molto molto difficile rimpiazzarlo.
No, certo.
C'è un giocatore con la sua fisicità, col budget del Milan credo che sia impossibile trovare un giocatore pronto, campione, come che sia impossibile trovarlo col budget del Milan.
È impossibile, sì.
E quindi voi cosa ne pensate di Renato Sanchez e la sua possibile collocazione nel Milan?
Lascio andare il tifoso, dopo rispondo io, assolutamente.
Ne avevamo un po' parlato anche nel podcast delle hot takes. Allora, io sul valore ancora credo. E
comunque giovani, ragazzi, cioè,
però
97 è comunque l'età in cui deve iniziare a dimostrare quello.
Sì, questo.
Però non so, anche lui stesso discorso per Asensio, viene da un periodo di flessione molto molto deciso. È un po' lo spettro di quello che abbiamo visto nel 2016 agli europei. Però per strappi, non so se per fisicità, però per strappi, comunque per dinamismo e per lavoro box to box che sì, ci aveva abituato bene a fare, ce lo vedo bene comunque come possibile che sì, però il problema sono anche gli infortuni, oltre che la flessione sono anche gli infortuni che sì invece non avevo.
Allora io il poco che ho visto di Renato Sanchez ho visto una pecca che secondo me non può esserci nel Milan, cioè non è molto concentrato in certi momenti della partita.
E si diceva così anche di Leao, però attenzione.
Bisogna
e anche di Teo Hernandez. Sì, certo.
Ecco, bisogna vedere, però comunque non è diciamo una certezza.
No.
In quel ruolo servirebbe una certezza, purtroppo, perché che sì, era una certezza del Milan.
E io guarda, proprio su quest'onda qua della certezza, anzitutto ti dico cosa penso di Renato Sanchez, anche se proprio nel podcast delle hot takes con Andrea l'ho detto. Cioè è un giocatore che ha fatto vedere dei picchi molto molto alti, ma come dici te è molto discontinuo. Cioè è un giocatore che generalmente ama l'infermeria, generalmente si è adattato a giocare bene, per carità, da mezzala pura, da interno di centrocampo, ma pur sempre non ai massimi livelli. Cioè Renato Sanchez è andato un po' di qua, un po' di là, dopo ha trovato la sua collocazione a Lille, ha vinto un campionato, però è un giocatore che no, semplicemente non è continuo. Ma se fosse solo il problema della continuità, allora ti direi vabbè, insomma, il Milan comunque ha già Bennacer e Tonali a centrocampo, quindi parte già da una buona base per l'11 titolare. Mi preoccupa più il fatto degli infortuni, che non è un fattore indifferente, anche perché il Milan credo che giocherà 21 partite prima del Mondiale in Qatar, 15 di campionato e 6 di Champions League. Avere un altro giocatore di questo tipo su cui dovresti fare affidamento ma non riesci, forse non è il massimo. Per quanto riguarda la trattativa, non sono totalmente ottimista, per il semplice fatto che quando una trattativa viene trascinata così tanto per settimane, per mesi, perdo un po' la fiducia, perché ci può essere anche la volontà del giocatore, però abbiamo visto anche cosa è successo con Bremer. Rimane qualche dubbio. Giocatore intrigante, quindi con dei punti da limare che comunque mi farebbero propendere per dire no, ecco, più che altro. Io, per esempio, un giocatore che vedrei molto bene al Milan è William Carvalho. Cioè, William Carvalho è un profilo più d'esperienza, più maturo, che ha giocato con la nazionale portoghese facendo bene da titolare, un po' come Renato Sanchez di fatto, ed è un giocatore sicuro a livello di collocazione tattica, cioè interno in centrocampo, interno a due, mediano, corsa, fisicità e pulito nella prima costruzione, sempre rientrando nell'ottica che il Milan andrebbe a prendere un giocatore dal Betis Siviglia, quindi gli farebbe fare un passo in avanti. Detto che si dice Real Betis, perché poi i tifosi bianco-verdi si offendono sempre, anche se non ci ascolteranno. Però, quindi, proporrebbe un salto in avanti al giocatore, direi quasi definitivo, dopo le sue esperienze prima in patria allo Sporting e dopo al Betis, peraltro sempre bianco-verde vestito William Carvalho. E al di là di questo, è un giocatore dal sicuro rendimento, cioè dal sicuro rendimento. E attenzione a questi tipi di giocatori qua, perché sono sempre utili in grandi squadre e nel corso della stagione. Cioè mi viene in mente Danilo Pereira, è stato un titolare ed è un titolare del Paris Saint-Germain, lo è stato per esempio sempre al Paris Saint-Germain Gueye, non parliamo poi di Casemiro e Kanté, che sono due giganti del ruolo, ma McTominay nel Manchester United è comunque un giocatore utile. Guardiola e il suo Manchester City hanno speso 50 milioni sterline per prendersi Calvin Phillips, che tutto è fuorché un giocatore di fioretto. Quindi avere un grande interprete di quel ruolo lì in una squadra che fa la Champions League, una squadra che gioca i massimi obiettivi, secondo me sarebbe una soluzione interessante, che tra l'altro mi è venuta in mente qui registrando. Quindi io sponsorizzerei molto questo tipo di idea, ecco. Poi insomma, certamente ci sono varie cose da considerare, però secondo me la strada tracciata dal Milan è proprio questa, cioè prima il trequartista, e questa secondo me è un'indicazione importante, perché prima del mercato noi non sapevamo quale fossero le priorità del Milan, pensavamo più al difensore e al centrocampista, invece il trequartista e soprattutto De Ketelaer è una priorità secondo me rinforzare la difesa, questo è chiaro, e però abbiamo capito che il Milan prenderà un giocatore che completerà il reparto e non che prenderà necessariamente il posto da titolare appena arrivato a Milanello, ed è una priorità anche aggiungere qualcosa a centrocampo, mentre non so quanto sia una priorità andare ad intervenire sul ruolo dell'ala destra, per il semplice fatto che il Milan ha giocatori nell'ala destra, cioè il Milan è completo su quel ruolo lì, a livello proprio numerico, cioè alla coppia
l'abbiamo visto anche con il riscatto di Messias,
esattamente, con la coppia, con la coppia Salemakers-Messias il Milan è completo,
che
invece
coppia.
con la coppia Salemakers-Messias il Milan è completo tra l'altro anche a destra, a sinistra dove c'ha oltre a Leao Rebic, invece al centro c'è solo Brahim Diaz, forse neanche lui di fatto, con i vari Krunic, Adli che completeranno il reparto, insomma. Io tengo sempre un occhio fisso sul Milan, perché il Milan si è sempre detto, dai, vedrete che prima o poi crollerà, ci hanno sempre detto questo, alla fine il Milan non è mai crollato, e non è mai crollato perché è stato su grandi livelli di qualità, secondo me innanzitutto, oltre che di continuità atletica impressionante. Quindi io, ragazzi, insomma, non so cosa ne pensate voi, se avete qualcos'altro da dire su questo Milan, se vi gasa innanzitutto, se siete un po' così dubbiosi dell'inizio della stagione.
Allora io sono un po' scettico.
Tu sei scettico?
Cioè, io dopo la vittoria del campionato mi aspettavo un bel upgrade, soprattutto nell'ala destra, però abbiamo visto che la filosofia della nuova proprietà è rimasta la stessa di Elliot, cioè comprare giocatori giovani, valorizzarli. Non dico che dovevamo comprare un Lukaku, sì, ok, però comprare
un Di Maria magari sulla...
un giocatore che, cioè, cambiava un po' le cose, ecco.
Sì, sì,
cioè,
sì, sì.
Io voglio Asensio, cioè,
tu hai Asensio, tu hai... tra l'altro si chiama Marco perché suo papà era grande tifoso di Marco Van Basten, quindi figurati, pensa che storia,
tutte le strade portano a Milanello
esattamente così.
Tu, Andrea? No, io allora sono un po' deluso dalla società anch'io, sempre per il discorso del budget che facciamo all'inizio, perché poi è quello che non ci ha permesso di fare il grande colpo che tutti i tifosi, giustamente, ma anche tutti gli opinionisti extra Milan si aspettavano dopo la vittoria dello scudetto. Però no, dai, sono comunque fiducioso, perché comunque secondo me la squadra c'è. È vero che ripetersi nel calcio, soprattutto quando hai superato te stesso, forse è la cosa più difficile da fare. L'ha detto anche, per esempio, ieri Allegri in conferenza, che dà giustamente, secondo me, ancora l'Inter favorita, perché il Milan ha fatto qualcosa di straordinario, ripetersi è difficile. Però resto comunque molto fiducioso, e secondo me la mia opinione sulla squadra sarà molto molto determinata dall'arrivo o non arrivo di De Ketelaere.
Attenzione, quindi...
e credo anche che sia tornata la Juve comunque.
Beh, guardando i colpi, sì, io credo che la Juve debba dimostrare innanzitutto, perché
sì, cioè negli ultimi colpi,
guardando i colpi, sì, guardando i colpi probabilmente sì, detto che secondo me non è ancora finita, anzi, guardando i colpi sicuramente, insomma, la Juve può far paura all'occhio del tifoso milanista. A me devo dire dispiace che il campionato italiano comunque viva una fase di involuzione generale, cioè ma non solo per i risultati europei, ma proprio per i giocatori che vanno e vengono, perché noi consideriamo grandi colpi, lo ripeto, giocatori che all'estero, questo vale a tutti i livelli, all'estero
Lukaku faceva panchina al Chelsea,
Lukaku sì, faceva panchina al Chelsea, giocatori che all'estero non sono titolari per le grandi squadre europee. Questa è una cosa che purtroppo, o addirittura giocatori che sono finiti, cioè, ragazzi, adesso Matic secondo me farà una buonissima stagione alla Roma. Per me è un giocatore finito, cioè per me è un giocatore che non ha niente da dire, ma veramente niente da dire, perché ha fatto veramente quello che doveva fare. Cioè, adesso Matic è un 88, 34 anni, quindi, ragazzi, non c'è da sorprendersi purtroppo se il Milan, campione d'Italia, non riesce a prendere un grandissimo colpo sulla destra. Purtroppo è così. Bisogna augurarsi però, da tifosi del Milan, che arrivi un giocatore magari per ruolo che possa seguire lo stesso percorso del Milan degli ultimi anni. Questo, secondo me, sarebbe già una grandissima cosa. E poi, insomma, si vedrà. Quindi io, ragazzi, non posso far altro che ringraziarvi per aver partecipato, perché ci siamo divertiti abbastanza. Ringrazio Zanche per il mega debutto nell'angolo del calciofilo.
Di nulla, di nulla. la tornerò anche per parlare di NBA.
Eccolo qua, esatto, Zank vi ha spoilerato proprio in extremis, speriamo che abbiano già chiuso il podcast. E ringrazio come al solito Andrea Sartori, sempre gentilissimo, sempre lucidissimo. Ciao Andrea.
Ciao, grazie a te.
E buona partenza per la Toscana, per la Sardegna, ragazzi, perché lui ci lascia.
Ho sbagliato di
qualche chilometro, insomma, però sarai sempre sul Mar Tirreno più o meno, insomma, geograficamente, quindi sei lì. Va bene, grazie per averci ascoltato, ai nostri ascoltatori, e vi do appuntamento ad un prossimo podcast.